Giornata. Il ministro Sangiuliano, intervistato per un quarto d'ora al TG1, anzi al termine del TG1, si difende dalle accuse di aver utilizzato soldi pubblici e di aver fatto accedere la sua temporanea amante Maria Rosaria Boccia a documenti e informazioni riservate. Per il momento resta al suo posto e non si dimette. Non fosse per questa vicenda politica che porta i riflettori su Roma, politica con contorni rose ovviamente, forse questi riflettori sarebbero puntati più sulla Libia, a largo della quale si sono ribaltati due barconi con 40 vittime in tutto, o sul via libera del governo alle nuove norme sui balneari con gare a partire dal 2027 con dei criteri piuttosto stringenti, o ancora sul settore dell'auto che fatica enormemente, il piano dei tagli di Volkswagen, Volvo che fa marcia indietro sull'elettrico, le aziende italiane che almeno in parte prospettano manifestazioni per paura di perdere terreno, o ancora su Jannik Sinner che ha appena approdato alla semifinale degli US Open battendo Medvedev. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì. I'm not supposed to watch you.
Frase di Ennio Flaiano: in Italia la situazione politica è molto grave, ma pur tuttavia non è seria. Perché poi, al di là della vicenda Sangiuliana, sulla quale arriveremo tra un attimo, e poi in rassegna stampa vi darò conto di un paio di idee diverse che trovate sui giornali, autorevoli opinionisti, alcuni che dicono che si deve dimettere, altri che dicono che non si deve dimettere, alcuni dicono che è venuto meno a quell'articolo 54 della Costituzione che impone disciplina e onore ai ministri, altri dicono vabbè ragazzi, c'è una storia, abbiamo memoria di cose molto peggiori. Si dice, e questo mi pare di poter dire con qualche ragione, che più che un'intervista di un quarto d'ora al TG1 sarebbe stato opportuno un intervento in aula, in Parlamento, per chiarire tutta questa vicenda di una relazione, lo ha detto nitidamente ieri, che era una relazione sentimentale, durata un paio di mesi con una persona che a un certo punto voleva nominare come consigliere, a titolo gratuito, come consigliere ai grandi eventi. Convincente, dobbiamo dire, la parte sui soldi pubblici non utilizzati per questa persona, a prescindere da qualche spostamento in auto. Però adesso non ci mettiamo a fare l'antipolitica a caso, nel senso che è chiaro che se uno ha una compagna di vita, una compagna temporanea o quello che ci pare, non possiamo metterci nemmeno a fare moralismo. Una persona si accompagna con chi vuole, e se questa persona ha un'auto di servizio per motivi di servizio e viaggia insieme a questa persona, non è uno spreco di denaro pubblico. Cioè il ministro si muove con un'auto blu, come è anche abbastanza normale che succeda, e dall'altra parte si porta dietro la persona che crede. Non è che ci possiamo mettere a calcolare il differenziale del peso di Maria Rosaria Boccia sul costo del carburante, perché sennò diventiamo matti, no? O a fare moralismo, se la moglie va bene, se l'amante non va bene, no? Dai, su. Vabbè, al di là di questo, a me la cosa che mi ha...
I'm a shadow in the sun with no place to hide. It hurts bad, but I'll do it
cosa che un po' mi ha più divertito, se volete, la giornata di ieri, sempre ricordando Flaiano. Questa frase mi pare un po' retorica, detta dalla Presidente del Consiglio ai suoi ministri, e che è stata riferita da fonti di Palazzo Chigi. Vi rivelerò una cosa pazzesca: quando i giornalisti scrivono fonti di Palazzo Chigi, generalmente le notizie arrivano direttamente da Palazzo Chigi, dalla sede del governo, dai portavoce, dagli uffici di comunicazione, quindi prendetela per quello che è. Noi stiamo facendo la storia e dobbiamo esserne tutti consapevoli.
Cala, cala.
Dai, su. La storia la fanno Cavour e Garibaldi quando unificano l'Italia, Kohl quando riunifica la Germania. La fanno con tanti dubbi e tante perplessità persone che rimangono al potere per una quantità di tempo notevole. Pensate anche alla Merkel, sulla cui eredità peraltro poi no, si dice si è fatto la storia, però bisogna capire se l'ha fatta bene o l'ha fatta male. Barack Obama ha fatto il presidente per due mandati e diciamo così viene ricordato per tante cose, soprattutto per questioni interne agli Stati Uniti, con grandi perplessità la sua eredità politica. E storicamente viene ricordato perché è il primo nero alla presidenza americana. Diciamo che fare la storia è un po' una cosa grossa, presidente, se consente. Vabbè, San Giuliano che risponde al direttore del TG1 Chiocci su diciamo di alcuni dei punti fondamentali di questa relazione avuta con Maria Rosaria Boccia. Oh, poi arriviamo alle cose un po' più serie. Le spese.
Questo è un biglietto di un treno fatto da me per Milano quando siamo stati alla Pinacoteca.
Faccia vedere.
Sì, questi sono gli aerei per Taormina, vede? Questi sono gli aerei per Taormina pagati da me sulla mia carta di credito personale.
Quindi sono tracciati.
Sono tracciatissimi, che fa riferimento al mio conto corrente personale.
Ci sono questioni di sicurezza, gli chiede Chiocci?
C'è un tema, diciamo, di violazione dei parametri di sicurezza del G7 su questi documenti?
Assolutamente no, nella maniera più categorica.
C'è una persona estranea al Ministero che riceve comunque informazioni delicate?
No, assolutamente no, anche perché poi la sicurezza non attiene al Ministero della Cultura.
Lei è ricattabile, Ministro?
Assolutamente io non sono ricattabile, perché in una funzione pubblica sei ricattabile se hai usato impropriamente il denaro pubblico. E io gliel'ho dimostrato e glielo ridimostro. Io su questo terreno non sono ricattabile.
E poi il momento, vabbè, vai Paolo.
Guardi, la prima persona a cui devo chiedere scusa, perché poi è una persona eccezionale, è mia moglie. Poi chiedo scusa a Giorgia Meloni, che mi ha dato fiducia per l'imbarazzo che ho creato a lei e evidentemente al governo. Chiedo scusa anche ai miei collaboratori.
Con tutto il rispetto per sicuramente la commozione dell'uomo, per carità, l'autorevolezza del ministro. Questa mattina questo finale di intervista mi ha suggerito un altro tipo di trasmissione.
Fa un errore, lo ammette e si va avanti. Ma non si prende in giro e si tratta male una donna così.
È così. Oppure.
Maria, non è andata così. No, non è andata così. Allora a questo punto vorrei chiarirla. Perché non è andata assolutamente così.
Però non si conclude con Maria, io esco, al momento. Il ministro San Giuliano resta al suo posto, confortato per il momento dalla Presidente del Consiglio. Vabbè, poi c'è il fronte più serio, naturalmente. Che cosa ci sarà nelle riprese effettuate da Maria Rosaria Boccia con i Ray-Ban, quelli che c'hanno anche la telecamerina e che servono anche per i social? Cosa ci sarà in quelle riprese? Avrà ripreso incontri con altri parlamentari? Si chiede qualcuno. Il terrore nel palazzo, racconta oggi il Fatto Quotidiano. Abbiamo aperto con Flaiano, chiudiamo questo capitolo con Flaiano. In Italia la situazione politica è molto grave, ma pur tuttavia non è seria. E come si diceva, forse altri argomenti meriterebbero e meritano senza ombra di dubbio spazio. Uno di questi è la questione dei balneari. Dunque, ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera. Allora, ieri nel Consiglio dei Ministri, che è la riunione di governo, come sapete, nella quale si prendono una serie di decisioni, in Consiglio dei Ministri doveva arrivare un decreto di riordino del settore della distribuzione dei carburanti. Si sono imbestialiti talmente tanto i distributori di carburante, che quelli, diciamo, i benzinai, se così vogliamo dire, e i consumatori, che il governo ha deciso di attendere. Tra le cose, dato che c'è una certa passione per i cartelli, abbiamo compreso, perché come ricorderete ci fu tutta una discussione in merito all'esibizione del cartello col prezzo medio regionale. Si sappia che all'interno della bozza del decreto è previsto un QR code al posto di questo prezzo medio regionale, quindi tu arrivi dal benzinaio, fai la foto col QR code, verifichi che questo prezzo medio regionale sia rispettato, sia più basso, sia più alto, e poi, come Furio nel film di Verdone, prendi la macchina e dici: spostiamoci Magda, c'è un distributore che costa meno a 56 km di distanza. E poi è prevista l'eliminazione di un cartello, che è quello che indica la differenza di prezzo tra il self e il servito, che è un cartello in realtà piuttosto utile per i consumatori. Vabbè, comunque alla fine quello non è entrato perché le proteste erano troppe. È entrata invece la questione dei balneari. È stato dato il via libera alle proroghe fino al 30 settembre 2027. Certo, la scadenza è lunga, però ci pare di poter dire che finalmente ne arriviamo a una su questo fronte. Entro il 30 settembre 2027 dovranno essere fatte le gare, i comuni le dovranno istruire entro il giugno appunto del 2027, ci sarà una possibilità di proroga ulteriore in casi molto particolari al 31 marzo del 2028, e poi c'è una griglia molto articolata di criteri di gara che ci pare piuttosto restrittiva, però vedremo che cosa succederà. Allora, punteggio premiale agli uscenti o ai piccoli operatori, saranno valutati il fatto di essere stato titolare nei 5 anni precedenti di una concessione come prevalente fonte di reddito, leggo dal pezzo di Carmine Fotina sul Sole 24 Ore, per sé o per il proprio nucleo familiare, l'esperienza tecnica e professionale in attività comparabili, il numero di lavoratori che l'offerente si impegna ad assumere dal concessionario uscente. Come capite, è una cosa ci pare piuttosto complessa. Vedremo come andranno le cose. Bruxelles pare aver accettato questa ipotesi. L'altro fronte è quello della crisi del settore dell'auto. Mi pare indubitabilmente la cosa, una delle cose più importanti, forse la cosa più importante dal punto di vista economico, con Volkswagen che ieri ha chiarito quali sono state le perdite post-Covid, 500.000 auto in meno, e ha anche fatto sapere che probabilmente una fabbrica da qualche parte andrà chiusa, come dicevamo, sarà la prima volta da 87 anni. Pesano l'elettrico da una parte e proprio il calo di vendite dall'altra, mentre la giornata di ieri ha fatto segnare anche la notizia che Volvo ha cambiato completamente i suoi piani, cioè meglio, completamente no, però ha detto: guardate, la scadenza all electric per il 2030 non la rispetteremo. Perché? Perché non c'è mercato, la gente non compra le auto elettriche. Contemporaneamente la Germania ha deciso di fare un'operazione, lancerà un'operazione non dissimile da quella fatta dalla Gran Bretagna, dove molti paesi hanno puntato sugli incentivi all'auto elettrica per i singoli consumatori, non riscuotendo grande successo. Chi ha riscosso successo su questo fronte è la Gran Bretagna, che invece ha deciso di dare incentivi alle aziende. Ha detto: cambiate le flotte aziendali con l'elettrico e noi vi diamo l'incentivo. Ho l'impressione che questa cosa, un'analisi superficiale naturalmente, sia stata piuttosto efficace, perché dato che le aziende hanno bisogno di rispettare determinati criteri ambientali e li devono rispettare per legge e li devono rispettare perché questi criteri ambientali sono una base per ricevere finanziamenti, eccetera, eccetera, per avere un buon rapporto con le banche e così via. Cambiare tutta la flotta aziendale da una flotta diesel a benzina ibrida o elettrica e quindi ad emissioni zero, ragazzi, ha un impatto sul bilancio che fai, evidentemente, della tua azione per il clima, e ha un impatto in quello che racconti alle persone. Quindi la Germania, che si sta muovendo in questa direzione, potrebbe aver fatto una scelta interessante. Ci metterà, mi pare, una cosa tipo intorno ai 600 milioni di euro. Poco altro ci pare di poter dire nel complesso. Ovviamente Jannik Sinner, ma l'abbiamo detto poco fa, l'avete sentito in GR24, che arriva in semifinale superando quella che forse la partita più dura. No, non poco altro, ci sarebbe molto altro. Ci sarebbe quello che è successo di nuovo nel Mar Mediterraneo, in Libia, dove un barcone carico di migranti è naufragato in acque territoriali italiane. Le vittime sono 21, di cui 3 bambini. Un altro naufragio c'è stato al largo della Libia. Il racconto è arrivato da 7 siriani che sono stati recuperati dai militari della Guardia Costiera profughi sbarcati a Lampedusa e già trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola. Il traffico.
24 mattino.
Ma si può chiedere a Giorgia Meloni di preciso che cosa deve fare un ministro per cui vengano accettate o vengano imposte le dimissioni? No, a questo punto sarebbe il caso di chiederglielo, no? Giusto per sapersi regolare.
Per me San Giuliano può anche non dimettersi. Ho potuto dai documenti che ha portato in televisione ieri al TG1. Pare che almeno ufficialmente abbia pagato tutto lui, oppure, come ha detto, certe cene così sono state offerte. Tuttavia si è ricoperto di ridicolo, ecco. Un ministro così, oddio, abbiamo avuto anche di peggio in passato, però potremmo anche farne a meno.
Dunque, gli ascoltatori di Radio 24 almeno in parte si dividono, aspettiamo difensori più netti del ministro San Giuliano. Mi dice un ascoltatore che forse è stata un'ascoltatrice, una caduta di stile, quel commento e quel gioco, se volete, sulle lacrime del ministro San Giuliano. Ma guardi, c'è una perfetta comprensione per le difficoltà dell'uomo, per così dire, e se così vogliamo metterla. Tra l'altro non so in quali difficoltà versi invece quella che possiamo definire a questo punto la controparte, ossia quella che è stata brevemente l'amante del ministro, perché parla solo tramite delle stories, nessuno l'ha intervistata e per il momento non si fa intervistare. Ci piacerebbe sapere naturalmente cosa ne pensa, un po' ovviamente maltrattata su questo fronte, perché poi la persona al centro della scena è esattamente San Giuliano. Detto ciò, voglio dire, quello è e quello è il racconto. Cioè, se uno decide di andare, abbia pazienza, dico anche questo Tiziana, al TG1 in prima serata per farsi intervistare per un quarto d'ora in uno spazio particolare, tra l'altro, no? Perché non esiste quello spazio nella programmazione ordinaria della RAI, cioè è finito il TG1 e dopo è stata trasmessa questa intervista speciale di 15 minuti o quanto è stato con il ministro San Giuliano e poi c'è stato Affari Tuoi, no? Si fa intervistare in quella situazione, non lo so, io si deve anche sottoporre al fatto che se c'è la lacrima in diretta, eccetera, è il gioco della televisione. San Giuliano è l'ex direttore del TG2, tu queste cose le saprà, immagino, perfettamente, e sapeva e sa a cosa si sottopone, anche ad eventuali, come dire, un filo di dileggio. Niente di male, abbiamo fatto solo sentire Maria De Filippi, perché ci ha ricordato un po' questo finale di intervista, una confessione in stile TV di quel tipo. Va bene. Altra politica, invece, dove i ministri saltano a mazzi è a Kiev, dove c'è stato un maxi rimpasto di governo sul quale vogliamo provare a vederci più chiaro in ore che sono difficili anche dal punto di vista militare per l'Ucraina. Ugo Poletti, direttore del giornale online di Odessa Journal e autore del libro Nel cuore di Odessa, edito da Rizzoli. Bentornato ai nostri microfoni, Poletti, eccoci qua.
Sì, pronti, pronti, buongiorno.
Allora,
buongiorno da Odessa.
Sono saltati il ministro per l'ambiente, il ministro per le industrie strategiche, il ministro della giustizia e poi si è dimesso anche il ministro degli esteri, Kuleba, uno dei volti più noti, a dire il vero, di questo esecutivo. Come mai?
È un ripasto di governo, purtroppo è un copione a cui siamo già abituati, lo dico purtroppo perché è la cifra di Zelensky. Zelensky taglia ministri, decapita, fa i rimpasti da quando è stato eletto. Ricordiamo che esattamente 6 mesi da quando divenne presidente dell'Ucraina, quindi parliamo dei primi mesi del 2020, lui fece fuori tutto l'intero governo con una giustificazione simile a quella che dà oggi: questo governo non mi dà abbastanza risultati. Oggi dice ci vuole più efficienza e quindi cambiare i ministri, secondo lui porta efficienza. In verità è una spiegazione inaccettabile, perché sappiamo che togliere la testa di un ministero significa bloccarlo per diversi mesi, perché ora che arriva un nuovo ministro, si ricrea una squadra, questo crea un grosso stress sulla struttura.
Certo.
E farlo in questo momento di crisi è una roba molto 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 pesante.
Ma come mai è stata esatto, perché poi la domanda è questa, cioè al di là della questione ufficiale, no? Come mai è stata fatta questa scelta?
Ma allora, ci possono essere diverse spiegazioni, perché tu fai fuori un ministro per corruzione, questa normalmente è su pressioni esterne, perché siamo noi occidentali che chiediamo agli ucraini di far fuori la corruzione, visto che li stiamo aiutando, e ci sono proprio dei personaggi indigesti. Molto più spesso però è anche per competizione politica. Zelensky non sopporta intorno a sé persone che iniziano ad avere troppi riflettori su di sé, e poi ci possono essere anche le spiegazioni di inefficienza, questa può essere. Diciamo che in questa rosa di ministri qualcuno certamente era perdibile, il ministro della giustizia, quello dell'ecologia, non sono stati digeriti facilmente. Lo scandalo è per il famoso Kuleba, che è il ministro degli esteri da prima della guerra e che è un volto, e questo potrebbe essere la questione della competizione politica. Ancora più scandalo qui il ministro dell'industria strategica, perché è un giovane, Kamishin, è una rockstar in qualche modo della politica ucraina, perché è colui che guidava le ferrovie dello Stato fino a pochi mesi fa, un carrozzone inefficiente che invece nella guerra ha performato come fossero ferrovie svizzere.
E anche l'efficacia sulla produzione delle industrie strategiche è stata notevole, no?
Sì, quindi rimuovere questi ministri è uno shock. Zelensky lo fa spesso, non dimentichiamo, diamogli sempre un attenuante: Zelensky sta facendo il mestiere più difficile del mondo, un presidente sotto una pressione psicologica di una guerra è una cosa terribile, ma purtroppo continua a rivelare quello che sappiamo: lui non è un uomo di Stato, non ha fatto esperienza politica, cura il governo dell'Ucraina come se fosse un'azienda di 10 persone, dove tu ti puoi permettere in un'azienda piccola di allontanare una persona, è facile sostituirla, ma in una macchina delicata come una burocrazia, dove l'efficienza manca in Ucraina, ecco, cambiare i ministri, non dare continuità, crea shock al sistema. E quindi purtroppo farlo, per le ragioni che ho detto, soprattutto la cosa peggiore è se sei preoccupato di una competizione politica di un altro uomo nei tuoi dicasteri, ecco, questo non aiuta il paese. Possiamo pensare, ecco, diamoci una percentuale bassa del fatto che ci sia invece un disegno politico. Cambi una squadra quando magari stai pensando a un cambiamento di strategia. Qualcuno dice, sta a vedere che forse, e qui c'è infatti tra i ministri questa Irina Vereshchuk, il ministro per l'integrazione dei territori occupati, questa è una persona iconica, è una donna che conosciamo, bionda, bella, militaresca, molto dura,
Ecco, togliere questi personaggi può significare sto cambiando strategia, mi preparo dei negoziati, quindi tolgo quelle persone che...
E quelli che sono stati i volti duri, no? I volti dei, esatto, più duri, gli hardliner, no? Per un cambiamento di linea. Allora, grazie davvero a Ugo Poletti per averci aiutato a provare, almeno ha provato ad aiutarci a districarci in quello che sta succedendo in Ucraina dal punto di vista politico. Ugo Poletti, direttore del giornale online d'Odessa Journal, autore del libro Nel cuore di Odessa, ad Odessa si trova in questo momento. C'è GR24, noi ci ritroviamo subito dopo, non l'ho debitamente detto prima, c'è Paolo Corleone in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, ci siete voi, ma tanto il numero lo sapete, già siete già partiti a valanga, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.